State ascoltando SBS Italian.
Per analizzare quello che è accaduto nelle ultime ore abbiamo in collegamento in diretta il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, non sarà una seconda ondata quella che sta colpendo soprattutto il Victoria, ma anche il New South Wales, ne parleremo fra qualche minuto. Dicevo, non sarà una seconda ondata, ma certamente sono numeri che preoccupano, perché sono numeri record rispetto all'andamento della pandemia qui in Australia.
Sì, decisamente numeri elevati. Ieri ci sono stati 273 casi in Victoria e si è registrato anche un altro decesso. Il Premier Daniel Andrews ha messo in guardia, insomma, che la popolazione di prepararsi a 6 settimane difficili. In totale ci sono circa 1500 casi attivi nel Victoria, 57 sono i ricoveri, di cui 16 in terapia intensiva. E quello che preoccupa davvero gli esperti è che più di un terzo di questi casi sono di origine comunitaria, cioè vale a dire che il contagio è avvenuto tra i residenti di Melbourne e non dall'estero, come invece si registrava a marzo ed aprile. Quasi 240 case si trovano nelle case popolari di North Melbourne e Flemington, e ce ne sono altri 28 adesso in una delle torri di Carlton, anche qui, quindi un altro piccolo focolaio. E poi altro motivo di preoccupazione sono le infezioni tra medici e paramedici. 8 casi al Alfred Hospital, ma ce ne sono anche a Brunswick Private Hospital e al Box Hill Hospital. Per quanto riguarda i provvedimenti, ieri il Premier ha annunciato che tutti gli studenti fino all'anno 10 torneranno all'insegnamento a distanza per il nuovo termine scolastico. E questo fino a data da destinarsi. E a tornare invece sui banchi saranno quelli dell'anno 11 e dell'anno 12 e anche i figli di lavoratori di categorie essenziali. E Andrews ha spiegato ovviamente che la situazione è tale che chiedere a 700.000 studenti di prendere i trasporti pubblici o di farsi accompagnare dai propri genitori rappresenterebbe semplicemente un rischio troppo elevato in questa fase. E su questo punto è intervenuto anche il responsabile sanitario dello Stato, Brett Sutton, che ha ammesso che effettivamente la trasmissione del virus nelle scuole è diventata più evidente nelle ultime settimane. E quindi questa decisione del governo del Victoria e le stesse dichiarazioni di Sutton un po' riaprono il dibattito sul ruolo delle scuole. Come si sa, nei mesi passati il governo federale aveva messo pressione sugli stati affinché le scuole fossero riaperte, mentre soprattutto Victoria e New South Wales avevano cercato un po' di resistere. Le considerazioni di carattere economico avevano prevalso la volta scorsa, però adesso c'è da ritenere che non sarà così facile convincere il Victoria a riaprire le scuole una volta passata questa seconda ondata.
E ci sono anche le dichiarazioni del vice chief health officer Nick Coatsworth a proposito di mascherine, di movimenti. Insomma, possiamo riassumere quello che ha detto?
Sì, la linea delle autorità sia a livello federale che statale sembra stia cambiando. Come si ricorderà, qualche giorno fa in Victoria le autorità avevano praticamente consigliato di indossare le mascherine. Adesso è intervenuto anche a livello federale Coatsworth, che ha raccomandato l'uso delle mascherine nelle aree del Victoria soggette al lockdown. Coatsworth ha però ricordato che queste mascherine non sono la soluzione a tutti i mali, aiutano sì, ma ciò non significa che si può abbassare la guardia. È interessante anche che Coatsworth è anche intervenuto sull'applicazione Covid Safe. Come si ricorderà, ci fu stata tanta pubblicità nelle settimane passate con un invito a tutta la popolazione a scaricare la app sui propri telefoni. Ma negli ultimi tempi non se ne è parlato più granché. Quindi ci sono dubbi sull'efficacia di questa app. Coatsworth ha spiegato che, come per le mascherine, anche la app è una delle armi contro la pandemia, ma non è la soluzione, non è il silver bullet, insomma, però è da punto di vista dei numeri bisogna dire che in Victoria Covid Safe è riuscita a identificare un solo caso in tutto lo Stato. Ecco, chiaramente non quello che magari le autorità si attendevano quando la app è stata presentata, però di nuovo bisogna ricordare che l'efficacia di Covid Safe è strettamente legata al numero degli utenti, quindi è stata scaricata da circa 6 milioni di persone, troppo poche per fare davvero la differenza. E sempre a livello federale ricordiamo anche che da oggi arriva la seconda tranche del bonus da $750, c'è stata una prima tranche allo scoppio della crisi e da oggi arriva questo nuovo bonus da $750. Questa volta la platea degli aventi diritto è più ristretta, parliamo solamente di pensionati, veterani, invalidi, circa 5 milioni di persone per un costo complessivo di quasi 4 miliardi di dollari.
Veniamo adesso in New South Wales, perché c'è anche qui preoccupazione. Adesso chiaramente per gli ascoltatori, Paul Scutti si trova a Melbourne, io mi trovo a Sydney, quindi per questo dico anche qui c'è preoccupazione per un nuovo focolaio che sarebbe partito da un pub, addirittura c'è una parlamentare federale in autoisolamento e fra l'altro il governo adesso chiede anche un contributo insomma non proprio irrisorio agli australiani che tornano dall'estero, perché l'autoisolamento a questo punto non è più sovvenzionato dallo Stato.
Sì, come detto, ci sono stati altri 5 casi ieri, adesso le autorità temono in particolare un possibile focolaio di infezioni in un pub di Sydney. 9 casi sono stati collegati finora a questo particolare cluster. E anche la deputata laburista Anne Stanley si ritrova adesso in isolamento perché ha cenato in questo pub, che è il Crossroads Hotel di Casula, che si trova nella zona sud-occidentale di Sydney. Le autorità hanno invitato tutti coloro che hanno visitato questo pub tra il 3 e il 10 luglio a mettersi in isolamento mentre continua il tracciamento dei casi. E proprio per proteggere lo Stato, la Premier Gladys Berejiklian ha quindi confermato l'introduzione di un tetto di 450 arrivi dall'estero al giorno. Quindi per gli australiani che ritornano in patria adesso la quarantena obbligatoria di 2 settimane diventa a pagamento e, come hai detto tu Marco, non è una cifra irrisoria, si tratta di $3,000 per gli adulti, $1,000 in più per ogni adulto aggiuntivo in un gruppo e $500 per i bambini. Quindi un costo che chiaramente ha scatenato polemiche tra chi ancora si trova all'estero, però la Berejiklian e come lei anche il primo ministro Scott Morrison qualche giorno fa ha ricordato che la crisi è iniziata a metà marzo e nei mesi che sono passati da allora chi voleva tornare in Australia ha avuto tutto il tempo di farlo. Le autorità adesso vogliono mettere sotto controllo la quarantena, vogliono limitare il numero di arrivi perché, come si sa, è stata proprio la quarantena, la cattiva gestione della quarantena in Victoria a causare questa nuova ondata, e quindi per questo è stato introdotto il pagamento e il tetto al numero degli arrivi. E ricordiamo ovviamente poi che il New South Wales e il Victoria immediatamente dopo sono gli stati che hanno avuto più a che fare finora con la quarantena. Il New South Wales ha finora gestito circa 35.000 persone a spese delle casse pubbliche. Quindi sì, è decisamente un cambio di rotta non indifferente per le autorità.
Un minuto, caro Paul, per dire anche quello che ha dichiarato il ministro Alan Tudge, ministro federale naturalmente, a proposito dell'asilo che è stato promesso per chi, diciamo così, vuole andare via da Hong Kong visto il deterioramento della situazione da un punto di vista di diritti democratici.
Sì, la settimana scorsa il governo federale ha aperto una porticina al possibile arrivo di migliaia di cittadini di Hong Kong E però adesso Taggi ieri ha precisato che ciò non significa che chi scappa da Hong Kong avrà automaticamente accesso alla residenza permanente in Australia. Quindi il governo ha offerto di prolungare i permessi di soggiorno fino a di anche 5 anni, però in ogni caso chi vorrà avvalersi di questa opportunità dovrà comunque passare attraverso la tipica trafila dell'immigrazione australiana. Quindi per ottenere la residenza permanente sarà comunque necessario superare i test previsti dalle leggi sull'immigrazione. E a proposito di immigrazione più in generale, Taj ha anche detto che il governo sta valutando se ridurre il numero di ingressi anche una volta che la pandemia sarà passata. Per quest'anno già sono stati tagliati il numero di permessi di soggiorno e potrebbe esserci una riduzione più permanente. Se ne parlerà ad ottobre, quando il governo federale presenterà il budget.
Paul Scutti, come sempre, grazie per averci informato ed aggiornato su quello che accade in Australia. Appuntamento sicuramente a molto presto.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.